Boker Tov, eccoci nel nostro consueto appuntamento con il commento alla rassegna stampa, oggi dedicata interamente alla questione Afghanistan, al ritorno dei talebani, al loro dichiarare l'Afghanistan nuovamente un emirato islamico, al dito puntato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui leader afghani, alla fuga da Kabul di chi ne ha avuto la possibilità, all'incrinarsi dell'influenza americana e occidentale sul Medio Oriente. Questo dunque sono i temi sulle prime e sui vari approfondimenti dei quotidiani italiani di oggi. Tutti aprono infatti con le notizie arrivate dall'Afghanistan, dove i talebani hanno fatto rinascere, come dicevamo, il loro emirato islamico nel segno del radicalismo e della violenza, mentre le forze statunitensi e occidentali hanno lasciato il paese e continuano anche in queste ore a lasciare il paese. I jihadisti, come racconta la stampa, sono entrati a Kabul senza sparare praticamente un colpo, non hanno trovato resistenza ma una capitale nel caos, segnata da una grande fuga di massa. Kabul è stata consegnata ai talebani mentre i cittadini afghani gridavano "ci avete tradito", nascondendosi tra i rastrellamenti casa per casa. Così racconta su Repubblica della capitale afghana la giornalista Francesca Mannocchi dell'Espresso, presente in Afghanistan proprio per fare dei reportage per il settimanale, e ora rientrata a causa dell'ingresso imprevisto, quantomeno così velocemente, dei talebani proprio a Kabul. La stampa definisce questa situazione un'apocalisse. Lo spazio è anche alla replica di Biden. Il presidente degli Stati Uniti è stato subissato di critiche per la modalità con cui è avvenuto questo ritiro delle truppe americane dopo 20 anni dall'inizio del conflitto. Biden ha ammesso che non si aspettava che i talebani riconquistassero così in fretta Kabul, ma ha puntato il dito contro gli afghani. I loro leader politici sono scappati, le forze armate sono crollate, i soldati americani non devono morire in guerra che gli afghani, una guerra che gli afghani non vogliono combattere per il proprio paese, e se non sanno resistere contro i talebani oggi non c'è ragione perché lo facciano tra un anno o 5 anni. Le durissime considerazioni riportate tra gli altri da Repubblica del presidente americano. Per Biden la missione antiterrorismo era conclusa 10 anni fa e quindi non c'era ragione di rimanere in Afghanistan, non era l'obiettivo degli americani, ha aggiunto, quello di creare una democrazia nel paese, perché costruire una nazione, una democrazia unificata, centralizzata, rovesciando secoli di storia, era un'impresa impossibile. Poi, come spiega anche il Corriere, una frase di Biden che evidenzia forse in modo più significativo, che sintetizza le vere priorità di Washington per il futuro, ovvero quella in relazione a Pechino e Mosca. Cina e Russia non vogliono niente di più che vederci sperperare in Afghanistan eterne risorse e attenzione. Queste le parole di Biden. Evidentemente le priorità della Casa Bianca è proprio quella di sfidare sul terreno globale la Cina e in misura seppur minore, perché l'influenza è minore, anche la Russia. Rimaniamo in tema del destino degli afghani e delle afghane, di false promesse di futuro ai ragazzi afghani, scrive Paolo Giordano sulla prima pagina del Corriere della Sera, ricordando 2 sue visite in Afghanistan tra il 2010 e il 2011. La nostra presenza di occidentali a protezione del loro stile di vita deve essere diventata una promessa duratura in cui credere, su cui fondare delle esistenze, finché non ce ne siamo andati. È la riflessione di Giordano. Sulle stesse pagine Marta Serafini racconta come le prime vittime del ritorno dei talebani siano le donne, costrette a cancellare i propri volti tra burka e divieti di studiare e uscire di casa. A riguardo Claudio Cerasa sul Foglio, polemicamente tra l'altro, si chiede dove siano state le femministe di tutto il mondo di fronte agli abusi subiti dalle donne afghane. È chiaro quanto le donne musulmane, mai come oggi, abbiano bisogno anche del sostegno delle donne occidentali per potersi difendere dall'islamismo fondamentalista, l'opinione del direttore del Foglio. È una guerra giusta come lo era quella del 2001. Cerasa difende anche dunque l'intervento del 2001 da parte degli Stati Uniti, che ricorderete all'epoca fu contestato da una parte di opinione pubblica, un'opinione pubblica che polemicamente sempre c'era alta, ora si chiede dove sia mentre vediamo le immagini del Fuggi Fuggi da Kabul, proprio per la preoccupazione del ritorno dei talebani che in quella guerra del 2001 furono ricacciati sulle montagne. Cosa fa l'Europa? È un altro degli interrogativi sui quotidiani odierni. Sull'Afghanistan abbiamo sbagliato tutti, riassunto la situazione da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ipotizza un vertice straordinario tra i leader europei per il presidente francese Emmanuel Macron. È necessario intervenire per evitare che l'Afghanistan diventi un santuario del terrorismo e bisogna allo stesso tempo contenere i flussi migratori, lo racconta Domani, che si sofferma anche sulla sfida dello stesso Macron contro l'islamismo in patria e dunque la preoccupazione per il terrorismo è una preoccupazione fortemente presente nella politica attuale, sia dentro i confini della Francia sia fuori nella politica, dicevamo, proprio di Macron. Preoccupazioni tra l'altro condivise anche dal premier italiano Mario Draghi, che auspica una soluzione europea alla crisi, racconta la stampa. Sulla stessa linea il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, che sempre al quotidiano torinese afferma la missione era giusta, ma sono stati fatti errori. Bruxelles si faccia sentire. Per il segretario PD Enrico Letta, intervistato da Repubblica, quello che è accaduto a Kabul dimostra che si possono avere le migliori tecnologie, i soldi, le truppe, i droni. Ma alla fine ci sono paesi nei quali questo non basta impiantare i valori democratici. Rimane però un po' un punto interrogativo aperto su come questi valori democratici possano essere effettivamente trapiantati, per così dire, in paesi appunto come l'Afghanistan. Se guardiamo poi ai talebani e ai loro alleati o amici, fa riflettere il fatto che tra i primi a congratularsi proprio con il movimento jihadista Pashtun sono stati gli estremisti terroristici, i terroristi, il movimento terroristico palestinese di Hamas. Nulla, diciamo noi, di cui stupirsi, ma una nuova lezione a chi anche da noi farnetica definendo appunto Hamas un movimento di liberazione. Non lo è, come non lo sono i talebani con cui, scrive Repubblica, Cina e Russia stanno intessendo rapporti soprattutto per proteggere i propri confini. Hanno criticato la presenza degli Stati Uniti, sia Pechino sia Mosca, ma ora entrambe sono preoccupate e scendono a patti con i talebani. Del resto, come spiega Gilles Kepel a Il Foglio, la presa di Kabul da parte dei talebani galvanizza l'Islam radicale ovunque. Chiudiamo con una bella analisi da leggere di Daniele Raineri, esperto di Medio Oriente e di politica internazionale per Il Foglio, che riapre un'interessante finestra su una visita degli anni 90 in Vietnam dei generali israeliani Meir Dagan e Yossi Ben Hannan. I due incontrarono il generale vietnamita Von Nguyen Giap, lo stratega che costrinse gli americani ad abbandonare il Vietnam nel 75. Questi spiegò anche che anche i palestinesi venivano a trovarlo per chiedergli consulenza. Dico loro, i francesi sono tornati in Francia e gli americani sono tornati in America, ma gli ebrei non hanno un posto dove andare, non li caccerete. Queste le parole di Giap riferite appunto ai palestinesi e dette poi a Dagan e Ben Hannan. Il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan, l'analisi oggi di Raineri, è anche un'iniezione di realismo nelle conversazioni che riguardano i fatti internazionali. Puoi fare finta che i tuoi nemici non esistano, ma quelli non ricambiano la cortesia. È molto probabile che chi si occupa di sicurezza in Israele stia osservando la disfatta di Kabul e la disperazione degli afghani e sia sempre più determinato a non lasciare questioni strategiche come il nucleare iraniano o il dossier Hamas in mano ad altri. Dunque, questa è anche una considerazione sull'attualità e sul Medio Oriente, in particolare sulle politiche del governo di Gerusalemme per il futuro di Rainieri, molto interessante, con un tocco anche di storia internazionale. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono Daniel Reichel e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine Ebraiche.